grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market, nessun giocatore è sconosciuto.
Bene, bene, ci siamo sempre con voi Marco Piccheri e Stefano Impallomeni. Allora, tra l'altro ci saluta Giancarlo e ci scrive: caro Stefano, sì. Marco e Stefano, siete troppo simpatici. Vi guardo in streaming e avete la faccia del Bologna-Milan previsione segno 1.
No, questo.
Vabbè, questo no, vabbè, dai, però dai.
L'ha detto lui.
È una partita difficile.
Io non l'ho detto.
Partita molto complicata.
Partita molto complicata.
Molto complicata. Però vabbè, stasera la vedremo. C'è lui, Marco Palma.
Ciao Marco.
Eccotelo. Ciao Marco, ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao. Ciao Stefano, ciao Marco. Ciao,
il sorriso, lui è sempre sorridente, mi piace proprio. Perché
bello.
Com'era quella?
Oggi sono particolarmente sorridente, Marco, perché ho comprato un libro, quindi mi sento super sorridente. Posso far vedere che libro ho comprato?
Vabbè, proprio se lo devi far vedere, lo vedi. Non si vede però.
Eccolo.
Ah, l'hai comprato?
Lo vediamo? L'ho comprato. Un libro su... Lo vediamo?
Vabbè, eccolo, no, qua. È il libro di Marquez, lui è grande fan, pure lui.
È bellissimo.
L'ha comprato, va bene.
Bello il titolo,
libro di
Marquez quanto vale, sì.
Poi, insomma, io sono un grande appassionato, trovare un libro, insomma, tra l'altro scritto da un amico, era doveroso.
Grazie, grazie della pubblicità, certo, ti voglio bene. Grazie veramente.
Non te l'aspettavi.
No, non me l'aspettavo. So che lui è un appassionato di motori di Marquez, questo lo sapevo, però, insomma, sono contento che abbia... già preso il libro, quindi bravo, mi piace questa cosa, grazie. Allora Marco,
vabbè, grazie a te,
grazie ancora, e andiamo un po' a scoprire quello che hai scelto oggi. Tre giocatori come sempre, quindi a te la parola, da dove cominci e perché, diciamo, hai scelto questi tre giocatori, vai.
Beh, questi sono fra i penultimi colpi del mercato, avendoli preparati qualche giorno prima, ieri poi hanno chiuso, magari martedì prossimo, se va bene, facciamo proprio anche tutti gli ultimi colpi che sono stati fatti. E il giorno prima della chiusura del mercato, tre ragazzi particolarmente interessanti, ma soprattutto perché li conoscevo da prima che arrivassero in Italia. E il primo l'ha preso la Lazio, si chiama Priborek, la pronuncia Priborek.
Priborek o Sciborek, sì, perché qualcuno dice Sciborek.
O Sciborek.
Priborek.
Ah. Sì, beh, Sciborek. Se lo pronunciamo io italianizzo i nomi, lo chiamo Priborek, è un ragazzo molto giovane, del 2007, del primo gennaio del 2007, un ragazzo polacco, 184 centimetri di piede destro, e già ho letto una diatriba fra la società e l'allenatore Lazio, perché la società lo presenta come una mezzala e forse l'allenatore lo vede un po' più come esterno d'attacco, ma in fondo, in fin dei conti, hanno ragione tutti e due, perché è un ragazzo molto duttile che fa tutti e due i ruoli, può essere messo da mezzala nel 4-3-3 di Sarri, la può fare chiaramente con doti offensive, perché un ragazzo che predilige la zona offensiva del campo, e quindi può fare tranquillamente l'esterno largo a sinistra in un tridente rientrando sul piede destro, perché ha un'ottima tecnica questo ragazzo. Quindi queste prime sue caratteristiche, proprio questa sua duttilità, è veloce, bravo nel dribbling.
Quindi Marco, perdonami, nel 4-3-3 tu lo vedi molto più esterno?
4-3-3, guarda, lo posso vedere anche forse in base alle caratteristiche dell'avversario, o ne una delle due mezzale, Taylor e lui,
okay.
Magari, però sarebbe un po' più offensiva, perché questo ragazzo è offensivo, oppure esterno nel ruolo che fa adesso Zaccagni,
okay.
Zaccagni del cambio,
perfetto.
Diciamo.
Tra l'altro Zaccagni sta fermo un po' di tempo, quindi potrebbe essere pure provato.
Quello lo può fare... tranquillamente, proprio perché comunque è dotato di passo, c'ha velocità di frequenza, perché 184 centimetri, quindi ragazzo che ha fatto vedere, come dicevo, è arrivato al Pogon, lui è una squadra polacca, velocissimo in prima squadra, è diventato uno dei punti fermi, dando proprio sempre questa, oltre a queste caratteristiche che abbiamo detto, un'ottima continuità di rendimento e una grande applicazione all'interno del terreno di gioco, un ragazzo sempre molto concentrato. Beh. Alla Lazio saranno piaciuti probabilmente queste caratteristiche, perché l'investimento non è da poco, 4 milioni e mezzo subito, 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili e un 30% assicurato per una futura rivendita, quindi è un giocatore che ha già un pedigree buono. Io ho cercato un paragone, un giocatore particolare, ne ho preso uno del suo paese perché me l'hanno avvicinato proprio dei ragazzi che seguono il mercato polacco, ed è Blachikowski, se ve lo ricordate, gioca in Italia anche con la Fiorentina, Jakub Blachikowski, che proprio come lui,
guarda, a me piaceva tantissimo Blachikowski, mi piaceva tantissimo ai tempi del Dortmund, te lo ricordi, no?
Come no, cioè, assolutamente lì
mi piaceva
proprio,
molto lì, lì fece il massimo, sì, vero, verissimo.
In patria l'hanno paragonato, devo dire che ho studiato, mi sono rivisto anche qualche video proprio col Dortmund, come dice Marco, di Blachikowski, e i movimenti sono un po' quelli, quella d'utilità, infatti ti ho detto 7 milioni di euro che è la cifra che
dimmi
fa,
una cosa, poi passiamo all'altro giocatore, dimmi, tu ci scommetteresti su questo giocatore?
Ma guarda, posso dire che nell'elenco del 2007 è stato inserito anche dal The Guardian fra i 50 migliori 2007 del e da ragazzi nati nel 2007, quindi veramente questo ha fatto vedere cose. Marco chiaramente l'ha fatto vedere fino adesso in Polonia, torniamo sempre al discorso, però le potenzialità, la duttilità e le capacità questo ragazzo le ha.
Va bene, dai, ci hai dato una bella spiegazione, ma anche questa, diciamo, due ruoli che può ricoprire, staremo a vedere. Andiamo un po' a quello successivo, Marco.
Successivo l'ha preso il Genoa, perché De Rossi cerca un po', diciamo, di geometria, un po' di cervello proprio al centro del campo, e ha preso questo ragazzo brasiliano che si chiama Amorim, un ragazzo anche lui molto giovane, del 18-5 del 2005, è 177 centimetri e di piede destra anche lui. Questo è proprio un centrocampista centrale, ama giocare al centro del campo, sa fare il mediano, anche di distruzione, però soprattutto è un playmaker, è un organizzatore di gioco, è intelligente, sa dare i tempi alla squadra, sa gestire il pallone, è un giocatore che veramente sa far respirare la squadra quando ce n'ha bisogno, sa dare i tempi quando la squadra ha bisogno di, diciamo, spingere. Bravo, come dicevo, ottima la qualità, brasiliano non a caso, quantità, è bravo nella lettura delle trame avversarie ed è anche un ottimo rubapalloni. Quello che secondo me, e secondo proprio anche Daniele De Rossi, serviva in questo momento al Genoa, tant'è che ho letto degli articoli proprio in questi giorni che dicono già lui l'ha visto subito e lo vorrebbe inserire già dentro. È un ragazzo poi che, diciamo, ha avuto gli ultimi sei mesi questo exploit, perché lui è cresciuto in Brasile nel Fortaleza, aveva un ottimo rendimento ma era un po' sconosciuto, il Fortaleza chiaramente non è una squadra di grandissimo riferimento, è arrivato in Portogallo quest'estate ad agosto 25 per 135.000 euro. In sei mesi questo ha fatto benissimo, ha fatto talmente bene che già la ragazza per il totale ha investito 10 milioni su di lui, 7,5 subito con dei bonus molto facilmente raggiungibili. Quindi questo a capire questo ragazzo in sei mesi come ha giocato molto molto bene, ha sempre giocato titolare, ha dato equilibrio al centrocampo di questa, l'Alberca si chiama, questa piccola squadra portoghese, e nonostante nell'Alberca lui era poco visibile, si è visto tanto. E io ho messo un paragone, un ragazzo che forse si conosce poco, ma visto che il Monaco si è visto giocare nella Coppa, alla Min Camara del Monaco, che mi ricorda tantissimo il modo di giocare di questo ragazzo, stesso tipo di organizzatore di gioco, stessa capacità nel dare i tempi, quindi un ragazzo che vale 10 milioni di euro, secondo me un ottimo acquisto per il Genoa di De Rossi, quindi Amorim.
Bene, quindi abbiamo una sorta di volante, no, mi sembra?
Sì, proprio un volante, lui in Brasile faceva proprio quel ruolo, faceva proprio quello da volante in Brasile, lo faceva in un 4-3-3 che faceva il Fortaleza, e lui arioso prendeva sta palla davanti, la difesa si apriva.
Allora Marco,
no, dico, il volante è bello come termine, sì, nel senso che è un ruolo un po' in via di estinzione, cioè non c'è proprio un vero e proprio volante.
No. Che poi,
cioè, prende il nome proprio dal centrocampista.
Centrocampista, regista.
Sì.
Regista, sì.
Vabbè, ce ne
stanno volante
pochi.
Era un giocatore dell'Uruguay. No. Sì. Uno dei primi, fu il primo a fare quel ruolo, e da lì come volante.
Non gioca più nessuno col volante proprio, vero?
No. Si adattano molto.
Ma forse in Brasile, Stefano. Forse in Brasile.
Si adattano, ci sono giocatori molto adattati, no? Quella posizione lì. Sennò,
cioè, devi essere proprio forte. Poi ci sono vari volanti. Cioè, nel senso, Casemiro della situazione potrebbe fare. Cioè, voglio dire, quei giocatori centrali. Modric potrebbe essere una sorta di volante.
Sì,
però
sì.
Poi anche, hai detto bene, tutti adatti. Non sei proprio.
Qualcuno è adattato. No? Lì, se vai a vedere, ci sono dei giocatori che vengono messi lì, ma in realtà non hanno quelle caratteristiche. È vero che è un po' cambiato. Il gioco, magari in Brasile si gioca.
Insomma, De Rossi. De Rossi in quel ruolo qualche consiglio glielo può dare, anche perché comunque
esatto, viene, lui l'ha fatto,
bene, sì, il centro del campo, sì, quindi sì, esatto. È un giocatore che potrebbe
verissimo,
aiutare molto.
Verissimo, verissimo. Dai, il terzo, così abbiamo anche qualche minuto di recuperare con qualche audio per i nostri amici, vai.
È il terzo, questo è un colpo veramente interessante, lui si chiama Agustin Albarracín, un ragazzo del 2005, del 29-8, l'ha preso il Cagliari. È un ragazzo uruguaiano, anche ha origini italiane, l'hanno preso da comunitario, sapete, per il passaporto, aveva dei nonni, degli avi qui in Italia. È un mancino, 178 centimetri, questo è un esterno d'attacco, una seconda punta, ma nella sua breve carriera giovane ha fatto anche il trequartista. Dicevo, fantasia, velocità, immaginate questo piede sinistro, veramente, veramente molto, molto buono. E poi c'ha questa capacità di andare via, questa dote di dribbling, ho detto il ruolo suo proprio dove si esprime meglio è in un esterno a destra per rientrare su questo mancino che mette un po' la palla dove vuole. Però, come ho detto, l'ha fatto sul piede forte, ha fatto spesso la seconda punta, dialogando, sfruttando le sponde di un...
Quindi grande acquisto del Cagliari, stai dicendo.
A me piace perché lui l'ho visto tanto nelle giovanili uruguaiane, quindi ragazzo che ha già raggiunto l'Under 20 e me lo sono studiato bene nel sudamericano Under 20 che hanno fatto quest'estate, prima dei mondiali. E Albarracín ha fatto vedere cosa? Ha fatto vedere tecnica, qualità, tant'è che il Cagliari l'ha preso adesso e dopo pochi allenamenti hanno parlato con Pisacane. Devo dire che anche Pisacane è rimasto ben impressionato di questo ragazzo che poi ha giocato fino adesso in patria, prima nel Wanderers e poi nel Boston River, che è una squadra un po' più importante, ma comunque squadre, però nelle nazionali è veramente uno che Albarracín si è visto veramente tanto. Il Cagliari l'ha portato, secondo me un ottimo acquisto, è stato veramente un buon colpo. In tutto ha investito 5 milioni per questo ragazzo, che devo dire che non sono tanti perché era uno dei più seguiti, c'erano anche due grandi spagnoli che lo seguivano. Se devo trovare una similitudine, parto dal piede sinistro e dal modo un po' di giocare, mi ricorda Pedro Neto del Chelsea, quel ragazzo è passato pure giovanissimo nella Lazio. Beh, è un po' un tipo di giocatore che se avesse le possibilità di diventare un Pedro Neto farebbe tanto, però quel ruolo che fa Pedro Neto è quello che preferisce fare Albarracín, e posso dire che la qualità del piede e il modo di interpretare il ruolo me lo ricorda molto, quindi Pedro Neto è un giocatore in questo momento, insomma, forse uno dei migliori, così magari gli ascoltatori ti fanno un paragone. Poi lo vedranno, perché secondo me Pisacane lo mette dentro il ragazzo, perché so che Pisacane è considerando molto tecnici, piacciono.
Sì, ma poi considerando, Stefano, ti coinvolgo anche la classifica, molto, diciamo, una classifica tranquilla quella del Cagliari in questo momento, qualche esperimento lo puoi anche fare e quindi mandare dentro qualche giocatore e vederlo
perché
all'opera.
No, certo.
Mi sembra una classifica molto serena quella del Cagliari, è rassicurante, voglio dire, in questo momento 28 punti. Ha fatto 7 vittorie, una squadra che insomma
più 11 sulla
ultima, esatto, insomma, quindi qualche giocatore in questo momento lo puoi lanciare, provare, proprio perché ti consente la classifica di fare qualche esperimento, insomma c'è un punto in meno del Sassuolo, quindi voglio dire non è lontanissimo nemmeno il Bologna se vai a vedere la classifica, quindi questo certifica veramente.
Ma poi giocano anche molto bene il Cagliari, devo dire,
no, certificano
bene.
Il lavoro Pisacane,
possiamo dire che un po'
la rivelazione bravo, mi hai tolto proprio la parola di bocca, perché penso che accolto anche con molto scetticismo, perché all'inizio mi ricordo
non è mai stato così considerato, invece va Pisacane di aver fatto
la primavera del Cagliari. Lui guidava la primavera del Cagliari, Stefano l'anno prima, e la primavera del Cagliari,
ma guardate che questo
bene,
è un campionato che
concetti su.
In questo campionato noi giustamente parliamo del lavoro di Fabregas e quello che sta facendo, eccetera.
Grosso,
sta facendo
un buon lavoro.
Però ci sono due allenatori che alla prima vera esperienza, perché Pisacane questa è la prima esperienza in Serie A, guarda dove sta e che sta facendo col Cagliari, che poi insomma ti devi salvare, e sappiamo benissimo che
è Chivu,
bravo, mi hai tolto, vedi, due che insomma non è che hanno questa grandissima esperienza in Serie A, stanno facendo nei rispettivi diciamo così quadri
ambiente,
e quello che riguarda il loro obiettivo stanno facendo molto, molto bene. Chivu sta in testa alla classifica, Pisacane è come se stesse in testa ad una classifica, perché arrivati dopo 23 giornate avere 28 punti, avere un margine di distacco di più 10 più 11 dalla quart'ultima e dalla terz'ultima, significa aver fatto un buon lavoro.
Per me 34 si sa.
È stato bravissimo poi, ma mi permetto, è stato bravissimo nella gestione anche dell'inserimento delle risorse. Parlo anche dell'esempio di Kılıçkoğlu, ragazzo turco che ha fatto il gol in mezza rovesciata, che noi presentammo. Come si è fortunato Belotti tutti dentro Kılıçkoğlu, che invece lui ha fatto giocare prima Borrelli, ha fatto entrare bene il ragazzo, come è entrato, questo sta facendo benissimo.
È vero, no, è un'osservazione giusta.
Sta facendo
Marco,
un ottimo lavoro anche su, sta facendo anche sulla crescita proprio dei ragazzi che arrivano. E credo che Albarazzin sia fortunato a spazzare per Pisacane.
Hilmark sarà il nuovo allenatore del Pisa, contratto di un anno e mezzo con opzione di rinnovo, sostituisce Gilardino che saluta la Serie A.
Te lo ricordi?
Come no?
Il Palermo.
L'ha incontrato la Roma pure, credo lo scorso anno, era in panchina con l'Elfi.
33
Borgia,
anni.
No? La Roma ha incontrato.
Giovanissimo.
33 anni, sì.
E beh, come questa, sì, è sua, no? Mamma mia, sua, perché noi siamo un po' più datati. Allora,
magari mia.
Allora, vediamo un attimo se ci abbiamo degli audio al volanti. 331-8200-213, vai, vai.
Io però sulla Lazio, francamente, non sono d'accordo. Non capisco che aspettative si avevano. Cioè, è una società palesemente la canna del gas. Ha dovuto fare delle uscite per andare avanti e mantenere il bilancio, perché non ci sono più soldi in cassa. Quindi nessuno si aspettava nulla. Questa è una società a capolinea.
Ma io non so se non ci sono più soldi in cassa, quindi non so fare. È una cosa che non ti so rispondere. Sicuramente ci si aspettava magari un mercato diverso dopo il blocco. Quindi fare qualcosa per aiutare l'allenatore. Poi se sono alla canna del gas come dici tu, io non lo so, e vediamo insomma i risvolti della situazione. Quindi non saprei rispondere altro. Io non so se voi avete notizie ulteriori. Io sinceramente non so rispondere altro. Vai, un altro audio.
Col ragionamento di Braglia, anche la Juve, se partiva con Spalletti, lottava per lo scudetto.
Beh, io dico di sì.
Allora, c'è una media?
Sì, vai.
Da Tudor a Spalletti, credo che Tudor sia sull'1,30.
Sì.
Spalletti 2,35. E facendo una proiezione, avrebbe in questo momento, se fosse arrivato, diciamo, dall'inizio, se fosse partito insieme alla squadra,
sì,
del campionato, avesse cominciato in Italia, 54 punti, un punto in meno dell'Inter.
Un punto in meno dell'Inter, quindi ci stava dietro.
La proiezione è questa.
La proiezione.
Stiamo divertendo con i numeri, naturalmente non è che... È
no, vedi, la proiezione, abbiamo fatto
realistica, però 2,35, la media è alta,
Sì, sì.
2,35.
La media. Sì, è una media altissima. A me. Poi è chiaro che poi
anch'io penso di sì, se Spalletti fosse partito, probabilmente, almeno qualche punto...
Ma forse avrebbe fatto anche delle scelte di mercato differenti, ragazzi, Non escludo questo. Magari avrebbe fatto inizialmente delle scelte di mercato differenti da quelle che poi sono state fatte.
Una cosa, questa squadra qui sta facendo il doppio di quello che ha fatto tu, cioè, quindi
ma non c'è paragone. Ma non è soltanto nei risultati, ragazzi, perché noi se ci limitiamo solo ai risultati, io parlo proprio di gioco, di entusiasmo, e basta sentire i giocatori al termine delle partite, quello che dicono i Locatelli, i McKennie, che erano i giocatori più bersagliati, più criticati, cioè è un'altra squadra. Poi vediamo dove arriva, perché ancora il campionato non è finito oggi, cioè ci sono tante partite da fare. Ad oggi dobbiamo dire che è la squadra che secondo me sta giocando un bel calcio, anche divertente da vedere. Cioè io di solito ti annoia a guardarla da anni. Questa invece ti diverte guardarla, poi io vediamo quello che succede, però insomma a me da
è molto moderno come gioca, esatto, ragione Marco, esatto, è moderno, esatto. Stanno questi difensori che si staccano, i cambi di posizione, McKennie che interpreta un po' tutto,
bravo,
è vero,
sono proprio cresciuti dei giocatori, cioè c'è stato
è cresciuta la frequenza anche del giocatore.
Quindi che ti devo dire, ti ripeto, non è che dobbiamo adesso ingigantire il tutto, perché il campionato ancora ci sono tante partite da fare. Ad oggi la fotografia è questa, poi magari tra 5 partite cambia tutto e stiamo qui a parlare di altro. Ad oggi la fotografia è questa. Dammi un altro audio, Andrea. 331-8200-213.
Ciao, sono da Giovanni, sempre. Ciao, Giovanni. Per quanto riguarda quello...
Che succede?
L'Inter e la sua tifoseria, quello che è successo, ma no, perché l'Inter... Io dico soltanto che in Italia aspettiamo che ci succeda qualcosa di veramente serio. Ma noi ci rendiamo conto che quel petardo poteva fare molto molto male ad Otero? Come minimo bisognava fare come è stato fatto per le altre tifoserie, non più trasferte sino a fine anno. Come minimo da là bisognava partire e poi secondo me fare altro, come chiudere anche la curva. Grazie.
Qui questo è un argomento che ci ha diviso, Stefano, ognuno qua giustamente può esprimere il suo pensiero e anche il rimedio che avrebbe adottato in questa circostanza. Questo è il nostro ascoltatore, lo accogliamo e io un po' so vicino all'idea così adesso di chiudere proprio la curva, però insomma da qui a fine anno avrei fatto questo tipo di provvedimento.
C'è la stessa decisione che è stata presa.
Per non avrei fatto una diversità.
Esatto.
Tutto qua. Vai ancora, vai ancora un altro audio.
TV Radio Maracanã, buongiorno. Io voglio solo dire una cosa. Ma cosa c'entra un petardo di una persona singola con dei tafferugli che magari succedono in autogrill? O che magari ci sono le zone limitrofe dello stadio. Che cosa mi significa vietare le trasferte per un deficiente che lancia un petardo, che oltretutto è stato subito preso e subito piantonato in ospedale? Ditemi voi che senso ha vietare le trasferte per un motivo del genere.
Vabbè, pensiero che, ripeto, accogliamo. C'è chi non è d'accordo ed è giusto pure che sia così. Ancora un altro audio e poi ci salutiamo, dai.
Buongiorno, sono Giuseppe. Io per quanto riguarda la Roma credo che così come l'Inter e Chivu, anche Gasperini stia proseguendo in questo primo anno in un lavoro e in un assetto di giocatori che hanno caratteristiche diverse o quantomeno già formate rispetto a quelle dei Gasperini, così come Chivu sta continuando mettendoci qualcosina di suo sulle caratteristiche dei giocatori di Inzaghi, così anche Gasperini ci sta mettendo qualcosa di suo, sì, ma i giocatori sono quelli che hanno caratteristiche da Ranieri. Agli allenatori purtroppo se noi gli diamo i giocatori che sposano con caratteristiche la propria idea di gioco, magari o fanno tanti gol ma ne subiscono molti.
È un po'
molti.
Più sintetico, che dici Stefano?
Su cosa?
Le caratteristiche del giocatore, dove sempre un po' sempre.
Ma su che cosa? Su Chivu?
Chivu, Gasperini, insomma, che stanno facendo il lavoro nonostante.
Stanno facendo degli ottimi lavori, come sta facendo Allegri a Mena, come l'ha fatto Conte fino a un certo punto. Insomma, sono tutti bravi, Marco. Poi dipende dall'annata, dalle stagioni, dai giocatori, se ti entrano in forma per un lungo periodo, per un breve periodo. Certo. Le fortune sono quelle. L'importante è avere materiale tecnico umano a grandi di ottimo livello, se no non va da nessuna parte. L'Inter sta in testa alla classifica perché c'ha giocatori più forti degli altri. Molto semplice.
Davvero.
È ben allenati, ben gestiti.
Va bene, Marco, ti ringraziamo per essere stato con noi. Alla prossima.
Ciao,
e grazie anche del pensiero. Un abbraccio a Marco Palma, al nostro osservatore. Sì. Un abbraccio ancora. Stefano, siamo arrivati addirittura d'arrivo, vanno i titoli di coda. Stiamo per dare la linea a tutta C che prosegue il palinsesto di TV Radio anche sul canale 61. Io e Stefano torniamo.
Ciao Marco.
Come sempre. Ciao.